In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro commette adulterio». Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Parola del Signore. Anzitutto sono contento, è la prima volta che celebro, sono venuto ancora per qualche concelebrazione con altri sacerdoti, ma che celebro io è la prima volta. E ho visto com'è bella, perché semplice, ordinata e pulita la vostra chiesa. E poi mi è piaciuto vedere il segno della presenza, della fede e dell'amore ancora del vostro Don Luciano. Qui è l'altare, l'ho conosciuto molto bene e ho goduto del modo con cui lui, come si può dire, plasmava la creta per fare poi le stampe, le fusioni in bronzo. E ho visto come questo era il suo modo, uno dei suoi modi di annunciare il Vangelo, e ne godeva di questa sua capacità. E allora ho goduto a vedere questa, la presenza della sua fede e del suo amore. Ma godo anche della vostra fede e del vostro amore al Signore, che si vede. Grazie. Veniamo alle letture che abbiamo sentito. Cominciamo con la prima. Il Signore disse: «Non è bene che l'uomo sia solo». La sapete a memoria questa frase. Cosa vuol dire essere solo? L'abbiamo sentita dopo, che l'uomo ha potuto, visto che era solo, ha potuto dare lui il nome e Dio l'ha incaricato lui. Non ha detto Dio: «Questo si chiama così, questo si chiama colà». Dali tu il nome. Questa libertà all'uomo e la capacità di dare significato alle cose, di vedere a cosa servono, e anche gli animali. Però alla fine era ancora solo. Quando l'uomo è solo, immaginatevi o pensate se qualcuno di voi è solo in casa, come si sente? Padrone di tutto. Difatti può chiudere, aprire, può buttar via, può tenere, può fare, disfare. L'uomo solo si sente padrone. Allora, non è bene che l'uomo sia solo. Io lo traduco così. Penso di poterlo fare. Non è bene che l'uomo sia padrone. Perché se l'uomo è padrone, non è capace di amare, non ha nessuno da amare quando uno è solo e fa il padrone. E non si sente amato da nessuno, non può essere amato da nessuno. Non può ascoltare nessuno, parlare con nessuno. Essere soli vuol dire così, essere padroni, sì, ma senza la soddisfazione che ci dà l'amare e l'essere amati. E allora ecco che Dio vede questa solitudine dell'uomo, perché finché è solo l'uomo non può vivere la vita di Dio, perché la vita di Dio non è la vita di uno solo. Quando fate il segno di croce, cosa dite? Padre, Figlio e Spirito Santo. E sia l'uno che l'altro di questi termini indicano amore l'uno per l'altro. Il Padre ama il Figlio ama il Padre è amato dal Figlio, il Figlio è amato dal Padre, lo Spirito Santo è amore che li unisce. L'uomo, Dio vuole che l'uomo viva la sua vita. In tal modo la vita dell'uomo si perfeziona, si completa, quando l'uomo può vivere la vita di Dio. Che meraviglia! Che meraviglia che è il nostro Dio che ha pensato questo per noi. E allora ecco, ci vuole uno che gli corrisponda, un aiuto che gli corrisponda, cioè che stia al suo fianco, con cui possa parlare e che possa ascoltare, che possano decidere insieme, non uno padrone dell'altro, guai. Se uno si sentisse padrone dell'altro, sarebbe la fine della comunione, non è più vita di Dio. Un aiuto che gli corrisponda, dice Dio, qualcuno che stia vicino, in modo che possa dire sì alle belle iniziative, no, quando si accorge che non è volontà di Dio. Devono aiutarsi a scoprire qual è la volontà di Dio. Questo è il compito degli sposi. L'uno aiuta l'altro a scoprire qual è l'amore di Dio nella loro casa, come si può sviluppare l'amore di Dio nella loro comunione, nella loro vita insieme. E se vivono la vita di Dio, gli sposi, capite la risposta che ha dato Gesù ai farisei che lo volevano prendere in fallo, fargli un tranello, vedere cosa dice. Se questa è la vita di Dio, allora come si fa a disfarla? Quello che Dio ha fatto, l'uomo, se lo disfa, è a proprio danno. perché Dio vuole il bene dell'uomo. Quindi, quello che dice qui, l'adulterio, il ripudio, l'abbandono degli sposi l'uno dell'altro, vuol dire rifiutare di vivere la vita di Dio. Vuol dire farsi padroni, farsi di nuovo soli. E questa è la tristezza. Allora noi guardiamo bene questi insegnamenti del Signore, cerchiamo di assumerli, i giovani prepararsi per una vita così, per vivere la vita di Dio. Marito e moglie insieme, gli sposi. Ma poi che succede? Che arrivano i bambini. E avete sentito, subito dopo questi discorsi, arrivano i bambini, portati dai genitori, che è un'altra risposta alla domanda dei farisei. Ma se l'uomo pianta lì la moglie, i bambini che fanno? Accumulano sofferenze, accumulano mancanza di amore e quindi malattie spirituali e poi anche fisiche. I bambini sono i primi a rimetterci. Quindi anche i bambini hanno una parola da dire all'interno della famiglia. Se l'uomo si fa padrone o la donna si fa padrona, allora nessuno può più dire niente, perché fa da padrone. Ma se vivono la vita di Dio, vivono la vita di amore reciproco, allora ascoltano i bambini, perché anch'essi fanno parte, vengono a far parte di questa vita divina all'interno della casa. È interessante che l'arrivo dei bambini vicino a Gesù sia subito dopo questi discorsi, come per dire, ecco, sono una risposta a quelle domande. E bisogna ascoltare anche i bambini. Naturalmente, i grandi sanno non le parole che dicono i bambini, ma le esigenze che hanno per la loro crescita, per la loro maturazione, perché vivano nella gioia, nella pace, nella serenità, perché vivano una vita che si perfeziona e che impara. Certo, questo può costare un pochino, o al marito, o alla moglie, o tutti e due, perché le difficoltà non si possono eliminare. È chiaro che qualche volta ci si scontra e sono difficoltà. E allora ci ha risposto la lettera agli Ebrei, quando ci ha detto che Gesù, il Figlio, la sua vita si è perfezionata tramite la sofferenza. Quindi anche le sofferenze che possono incontrare marito e moglie nel sopportarsi, nel vivere insieme e portare l'uno il peso dei difetti dell'altro, è una sofferenza che perfeziona l'uomo, anche questo. Gesù ci dà l'esempio anche in questo e ce lo dice qui la lettera agli Ebrei. Conveniva che Dio rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida la salvezza, per mezzo delle sofferenze. Quindi le sofferenze non sono un male, se le viviamo in modo, come dire, con fede, diventano, costruiscono la nostra vita, ci perfezionano, rendono maggiormente visibile l'amore, cioè la presenza di Dio in noi e nella casa. Si potrebbe continuare ancora, ma penso di avervi detto abbastanza per oggi. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.